Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione al consueto appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Da qualche settimana abbiamo allargato la nostra platea di interessi e soprattutto le notizie di cui insomma vi vogliamo tenere informati. Non più soltanto radio e radioascolto, ma adesso tutte questa informazione dedicata allo sviluppo tecnologico, in buona parte legato allo sviluppo della rete, all'internet delle cose, all'intelligenza artificiale. Insomma, ci sembrano argomenti di cui ormai non si può più fare a meno e di cui bisogna assolutamente rimanere informati. Anche questa settimana un mix delle nostre due rubriche, Obiettivo di X e Media in Tech. Cominciamo dalle notizie provenienti dal mondo della radio e della rete ascolto, poi le notizie provenienti dal mondo dei media e della tecnologia. Alla fine, come di consueto, ci ritroveremo qui per i saluti finali. Buon ascolto.
If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E vi ricordo ancora una volta, l'ho già fatto la scorsa settimana, che la trasmissione consueta annuale, l'Alexanderson Day, si svolgerà il domenica 1 luglio 2018, tre appuntamenti, 8:15, 10:15 e 12:15 UTC con le operazioni di sintonia, e poi le trasmissioni cominciano 30 minuti dopo, quindi 8:45, 10:45, 12:45 con la trasmissione del messaggio. Interessantissimo che tutte le trasmissioni, tutte e tre le trasmissioni, saranno trasmesse live anche sul canale YouTube, quindi non perdetevi questa meraviglia. Sarà attiva come al solito anche una stazione radio amatoriale con il call Sierra Kilo 6, Sierra Alfa Quebec. Le frequenze sono due di queste tre: 7035 in CW doppio, 14035 in CW doppio e 3755 in SSB. Due su tre di queste le troverete sempre attive. Altro motivo in più per fare gli SVL, perché sono previste le QSL sia per queste stazioni che soprattutto per la trasmissione dell'alternatore, quindi di Sierra Alfa Quebec, e possono essere inviate a info@alexander.n.se oppure via bureau oppure via mail all'indirizzo che troverete sul sito www.alexander.n.se. Ed è certamente l'argomento della settimana, ne abbiamo anche parlato sui nostri gruppi in tempo reale. Non è bello, insomma, quello che è accaduto martedì sera alla RAI. Io vi leggerò il pezzo dell'Avvenire, ne hanno scritto praticamente tutti i giornali, vi leggerò il pezzo dell'Avvenire perché voglio avere la possibilità, insomma, un input in più per mandare un saluto al mio amico Giampiero Bernardini. E l'Avvenire ha scritto che nella sede della radio televisione italiana di Saxa Rubra a Roma ci sono state tre esplosioni durante il TG1 della sera di martedì. Si sono sentiti proprio durante il telegiornale questi tre scoppi, sono saltate le trasmissioni e l'ufficio stampa ha subito reso noto che si è trattato di un incidente tecnico. Praticamente erano le 20:25 più o meno quando le trasmissioni delle prime tre reti della TV pubblica si sono improvvisamente interrotte. Aggiungo io che si sono interrotte anche le altre, oltre che le prime tre si sono interrotte le trasmissioni nella radio, sono caduti i server dei siti, insomma si è fermato il televideo, non era praticamente più niente raggiungibile né via etere né via sat né via terrestre né via sat né via streaming né via siti vari. E a provocare il blackout del segnale è stata l'esplosione di queste tre batterie nella centrale elettrica di Saxa Rubra. E su Rai 1 in quel momento era in corso il TG1 delle 20, era in onda un servizio, nello specifico quello sul Gay Pride, quando lo schermo è diventato nero, provocando numerose reazioni dei telespettatori sui social network. Stop che è durato circa 5 minuti, in realtà il disservizio è durato oltre 15. Il TG2 è riuscito a iniziare più o meno regolarmente come gli altri programmi di prima serata, è tornato prima il segnale di Rai 3, poi quello di Rai 2 e infine quello di Rai 1, la trasmissione, il Wind Music Award con Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Io ero al lavoro ed ero in diretta anch'io sulle mie televisioni, ma mi sembra insomma di ricordare che è andato in onda fra le 20:50 e le 20:52. E il comunicato dice che per un grave imprevedibile guasto tecnico che si è verificato questa sera con l'esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di Saxa-Lubbe, è saltato più volte il segnale di R1, R2 e R3, ha precisato questa nota, e sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità. La RAI si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio. I tecnici sono al lavoro per capire cosa abbia provocato l'esplosione e a quanto si apprende ci sarebbe stato un calo di corrente che ha mandato in tilt il sistema di emergenza. I tecnici sono al lavoro per capire il motivo di questo calo di tensione. La riattivazione del segnale è stata possibile grazie all'attivazione dei gruppi elettrogeni. E a Saxa-Lubbe si è subito recato il direttore generale Mario Orfeo per assicurarsi che la ripresa delle trasmissioni avvenisse senza intoppi. In serata poi l'ACEA, che è l'azienda che fornisce l'energia elettrica, ha fatto sapere che il guasto è rientrato e poi si è provveduto alla rialimentazione. Sarebbero tantissimi discorsi da fare, li abbiamo già fatti sui social, come vi dicevo, insomma, che l'operatore di Stato abbia avuto una emergenza di questo tipo solo per l'esplosione di 3 batterie e che non sia entrato in contemporanea in funzione un sistema ridondante, insomma dovrebbero essere almeno 3 le ridondanze di alimentazione in un centro come quello di Saxa-Lubbe, che è praticamente il centro principale del nostro operatore di Stato. Non ho nessuna voglia di fare polemiche, ma non oserei immaginare se piuttosto che scoppiare 3 batterie del sistema di continuità fosse accaduto qualcosa di più grave, che non ho veramente neanche il coraggio di dire a parole. Purtroppo l'altra sera l'ho scritto, perché non si può non farsi, insomma, delle domande quando capitano cose del genere. Se ci saranno novità, ma credo che il discorso finirà qui e nessuno ci comunicherà qualcosa di più, ci torneremo nelle prossime settimane. Ed è momento di addio anche per i programmi di Radio Veritas Asia. Come vi avevamo detto, le trasmissioni in onda corta di questa emittente operante dalle Filippine saranno interrotte alla fine di questo mese, e invece questa settimana è già stata l'ultima, per esempio, puntata del programma di X in Bengali, un programma di X che è andato in onda a partire dal 2011, condotto da Alok Dasgupta da Kolkata. Andava in onda, come vi dicevo, dal 2011 ogni secondo lunedì del mese, per cui ultima puntata andata in onda e esperienza terminata anche per questo programma, che ci auguriamo per gli ascoltatori di quella lingua, appassionati di radioascolto internazionale, che credetemi sono molti di più di quanti non possiate pensare, ci auguriamo insomma che troverà qualche altra collocazione. E tentate l'ascolto di Radio Kuwait, si è fatta ascoltare negli ultimi giorni, oltre che in Urdu, fra le 16 e le 18, consigliamo di tenere le orecchie aperte, ancora di più fra le 18 e le 20 UTC, quando è prevista la trasmissione in lingua inglese. E Radio Cairo diffonde da sempre un programma in italiano anche in rete locale, oltre che quello inascoltabile da tanti anni sulle onde corte, ma che adesso è possibile seguire anche in streaming dalla loro pagina, dove vedete il player che sarebbe riservato alla lingua Swahili, cioè il programma in italiano alla consueta ora della sera. Ma come dicevo, soprattutto come dice Luigi Gobisi sul portale da Radio Cairo diffonde da sempre anche un programma in rete locale. La sua redazione è differenziata dalla trasmissione d'oltremare, cioè proprio questa delle onde corte a destinazione Europa, e in mezzo a tante difficoltà e alla diversa composizione della comunità italiana in Egitto, a loro hanno riservato 2 frequenze FM al Cairo e ad Alessandria, che svolgono appunto questo servizio: 95.4 al Cairo, 94.3 ad Alessandria, oltre che sul satellite, ma su un satellite che noi in genere non puntiamo, e va in onda fra le 13 e le 14 dal sabato al giovedì. Di questa trasmissione locale trovate anche una pagina Facebook proprio ad hoc. E proprio continuando a parlare di Egitto, emerge dall'analisi del diario di guerra della scrittrice italiana Fausta Cialente, che ci ha lasciato nel 1994 a 96 anni, emerge questa nuova informazione sulla Radio Cairo in italiano promossa dalle autorità britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. Redattrice dell'emittente, la scrittrice ha lasciato numerosi dati ora inclusi nel libro Radio Cairo di Maria Serena Palieri, e a partire dal 21 ottobre 1940 la radio britannica del Cairo trasmise in italiano sotto la guida della Cialente, con una redazione di italiani della numerosa comunità d'Egitto. Sposata a un imprenditore italiano da 3 generazioni ad Alessandria, Andrea, dove viveva dagli anni 20, la Cialente condurrà Siamo Italiani, Parliamo agli Italiani, dedicata in primo luogo a combattenti e prigionieri in Africa settentrionale, in funzione almeno fino al 14 febbraio del 1943. È difficile che il programma, che non sappiamo se è diffuso in onde medie o corte, abbia raggiunto invece l'Italia, secondo quanto la stessa scrittrice riteneva, e i programmi dal Cairo si svolgevano dalle 19 alle 23 nel 1942, segnala il diario. La redazione si dedicava anche al monitoraggio dei programmi di Roma e Bari e agiva in connessione col giornale italiano del Cairo, che era anch'esso parte della guerra non convenzionale. Si chiamava il Corriere d'Italia. Nel 1942 viene inviata a Gerusalemme per l'avvio di una seconda redazione italiana della radio inglese di Palestina, che già trasmetteva in diverse lingue, specie del sud-est europeo. Pare che questa emittente, Radio Unita Antifascista, in onda alle 18.30, 20.15 e 22.45, non si ascoltasse lontano, mentre qualche successo potrebbe averlo avuto Radio Marmarica, diretta alla regione di Tobruk. Il libro, che riporta ampi stralci del diario in un saggio ragionato, spiega che il manoscritto si trova ora al centro manoscritti dell'Università di Pavia, le cui regole di consultazione sono riportate sul sito internet centromanoscritti.unipv.it. È un insomma, andate a fare un salto, ma se avete la possibilità cercate il libro Radio Cairo della Donzelli Editore, un libro proprio del 2018, costa soltanto 25 euro. E il centro di controllo della Radio Vaticana è stato trasferito dalla Palazzina Leone XIII alla sede di Vatican Media in Via del Pellegrino, sempre all'interno della Città del Vaticano, dove si trova già la centrale di controllo video. Quindi audio e video procederanno congiunti con la totale digitalizzazione del controllo, e la Palazzina Leone XIII sarà ristrutturata come centro di produzione. Lo ha riferito Radio Vaticana Italia, e si tratta di un ulteriore tassello del processo di adeguamento tecnologico, in modo che da un unico punto sarà possibile smistare in tutto il mondo e ricevere da tutto il mondo segnali audio e video. Lo abbiamo seguito questa evoluzione proprio dal suo annuncio, e secondo Francesco Masci, che è il direttore della direzione tecnologica della Segreteria per la Comunicazione, all'integrazione tra audio e video si aggiunge anche l'unificazione del personale con la creazione di un'unica struttura. Questo permette a quanti lavorano nella sezione audio e a coloro impegnati in quella video di contaminarsi, fra virgolette, e di integrare le conoscenze. Intanto alla Palazzina Leone XIII saranno realizzati questi lavori di ristrutturazione per accogliere le divisioni che si occuperanno della produzione audio, video e foto. Anche in questo caso sul sito di Radio Vaticana in Italia troverete il servizio che è la fonte di questa notizia, anche in questo caso pubblicata dal portale Italradio.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Ma cominciamo a parlare di media, e lo facciamo con le novità in casa Rai per quello che riguarda la radiofonia. Infatti due nuovi canali digitali per una Radio Rai che diventa una realtà multimediale e multiforme. Cambia ancora Radio Rai, e stavolta sembra proprio fare sul serio. Sembrano ormai lontani i tempi della radio pubblica, sempre uguale a se stessa, incapace di evolversi e adeguarsi, e non in grado di reggere il confronto con l'intraprendenza delle reti private, e financo incapace di risolvere anche i suoi problemi di diffusione FM. La M ormai quasi abbandonata, e gli ascolti oltretutto sono anche in calo. Oggi Radio Rai sta diventando tutt'altra cosa, almeno questi sono gli intenti, anche se buona parte dei problemi restano assolutamente intatti. Nessuna ripresa per quello che riguardano gli ascolti, nessuna modifica della problematica diffusione in FM in alcune zone d'Italia, e le AM, che insomma da un momento all'altro saranno definitivamente abbandonate, anche quella decina di ripetitori che sono rimasti attivi sul territorio nazionale. Il fatto è che con un attivismo che è stato evidenziato per la prima volta al PRIX Italia di Milano del settembre scorso, e che potrebbe trovare un assetto definitivo al prossimo PRIX Italia, quello di settembre 2018, la Radio Rai sembra aver scelto una strada nuova che è molto più ampia rispetto alle tre reti generaliste tradizionali, non a caso mettendo da parte anche quell'idea di avere un direttore artistico come Carlo Conti, come nome molto noto, molto popolare, che però poco ormai aveva a che fare con quell'evoluzione in atto. E l'obiettivo è infatti quello di far diventare il gruppo pubblico una vera grande radio moderna, al passo con i tempi, in grado di moltiplicare i suoi canali e di interagire, di interfacciarsi con ogni piattaforma. Quindi un'offerta più ampia e diversificata per il pubblico, un assetto tecnico e organizzativo completamente digitale e un'evoluzione continua che faccia dimenticare questi molti anni di immobilismo. Dopo le importanti novità dei mesi scorsi, partono così adesso due ulteriori reti che vengono generate come spin-off dei due canali principali, quindi Radio 1 e Radio 2. Tutto questo chiaramente nell'ambito del brand bouquet della concessionaria pubblica, e si tratta di Rai Radio 1 Sport e di Rai Radio 2 Indie. E nel corso di un incontro con la stampa via Asiago, dal significativo titolo Radio Evolution, ne hanno parlato il direttore di Radio Rai Roberto Sergio, di Radio 1 e dei GR Gerardo Greco e di Radio 2 Paolo Marchesini. E con questi due nuovi canali, ha spiegato in specifico Roberto Sergio, la nostra offerta aumenta e portiamo il numero complessivo delle reti a 12, che dovrebbero poi diventare 13 tra non molto, con un nuovo canale specializzato spin-off di Radio 3. Un'offerta ricca, impensabile solo pochi anni fa, che posiziona Radio Rai fra i principali player nella produzione di contenuti audio. Fra le novità più significative c'è poi Rai Play Radio, che permette di seguire un po' tutto come quando si vuole, sull'esempio dell'analoga applicazione TV, e senza dubbio qualche cosa di più del famoso podcast. E la filiera produttiva è adesso interamente digitalizzata, a partire dagli studi fino ad arrivare alle regie, alla trasmissione. Non poteva mancare l'impegno, stavolta si spera più autentico rispetto al passato, per lo sviluppo e la diffusione del DAB+. Oggi possiamo già offrire una buona copertura in digitale sull'asse autostradale del Centro Nord, ha detto Sergio, e l'impegno è però costante e ci porterà ad aumentare ancora la qualità e la penetrazione del segnale digitale. Ma non è solo questione di DAB+, perché i canali di Radio Rai possono adesso essere seguiti su tutti gli altri device digitali. Si tratta adesso veramente di una multipiattaforma, perché il web, le applicazioni, il satellite, ma anche il digitale terrestre si affiancano alle diffusioni tradizionali, e questa è una cosa assai importante anche in vista dell'annunciato ricorso all'immagine e al canale Radio TV, per ora ancora solo previsto ma non attuato, e che insomma tutti più o meno si auspicano. E riepilogando, l'offerta di Radio Rai conta adesso in campo nazionale Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Iso Radio, GR Parlamento, e nelle ore in cui non ci sono le trasmissioni politiche c'è Radio Tutta Italiana, e sono tutti presenti anche in FM questa, e poi Radio 1 anche in onde media su quei pochi trasmettitori di cui vi parlavo. Poi ci sono i 5 canali solo digitali e specializzati, che sono Rai Radio Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techete e Rai Radio Tutta Italiana, di cui vi abbiamo appena detto e che riempie il palinsesto IGR Parlamento al di fuori delle trasmissioni canonicamente politiche. E a queste reti si aggiungono adesso, come abbiamo detto, Radio 1 Sport e Radio 2 Indie. La prima rete, che sembra ad occhio la più popolare del drappello, è quella che era più logico creare, considerando la lunghissima tradizione sportiva di Radio 1, nasce subito in questi giorni, perché incombono i mondiali di calcio in Russia, e pur senza l'Italia, di cui Rai Radio 1 ha i diritti radiofonici, e anche perché la concorrenza dei privati nel settore ormai è molto forte, soprattutto dal punto di vista sportivo. Ci saranno dunque tanti eventi e radiocronache in diretta. Si è partiti già un paio di giorni fa con un tutto il calcio minuto per minuto nelle sue varie declinazioni, Domenica Sport, Zona Cesarini e il consueto corredo di talk e altri approfondimenti. Fra i nuovi conduttori c'è Sara Meini, Sandro Fioravanti e Guido Ardone, che è un nome noto al pubblico radiofonico dei GR Rai. E a proposito di GR, Gerardo Greco ha annunciato anche il lancio di Mio GR, che è un'applicazione che, partendo dall'app Rai Play Radio, permetterà di costruire una sorta di giornale radio personalizzato, che è composto dalle categorie di notizie che interessano di più. Per esempio, per farvi insomma un esempio pratico, quello che Sky fa sui suoi canali di news. Radio 2 Indie invece parte giovedì 21 giugno e promette di essere il canale delle tendenze del futuro nella musica. È un'idea molto interessante, questo futuro della musica, della nuova scena indipendente rock e alternative, della nuova musica pop italiana, ma non mancheranno gli eventi live in esclusiva. E poi alla fine Radio Rai ha anche promosso una serie di iniziative e media partnership con eventi e manifestazioni sul territorio, e ha organizzato direttamente diversi eventi live in alcune sedi Rai per promuovere soprattutto i nuovi canali digitali. L'ho fatto anche a Palermo, e questo è il riepilogo sulla situazione in casa Rai per quello che riguarda il settore radiofonico, e di Mauro Roffi, che insomma è un amico e ne approfitto anche per salutarlo. E se da una parte Ericsson preannuncia un futuro dopo lo streaming audio video che fagociterà entro 5 anni quasi il 75% del traffico dati sulle connessioni mobili allo stato, in America ascoltare audio streaming sembra essere ancora un sogno lontano. I cittadini statunitensi infatti paiono essere ancora molto fedeli alle frequenze radio FM, ma lì anche a quelle AM popolatissime di emittenti commerciali. E secondo una ricerca condotta da Edison Research, che è volta a determinare le abitudini di ascolto di contenuti trasmessi dalle varie emittenti radio americane, solo l'8% ascolta i contenuti audio in streaming, invece il restante 92% utilizza ancora l'analogico oppure l'HD, che lì è un sistema utilizzato in etere che dà una ottima qualità e anche una possibilità di simulcast fra l'analogico e il digitale. E questi risultati significativi sono stati presentati dalla società di indagine di mercato alla conferenza annuale dell'American Association of Public Opinion Researchers, che si è tenuta lo scorso maggio a Denver, e lo studio è stato condotto dalla società di ricerca mettendo soprattutto in evidenza le problematiche che sono derivanti dall'attuazione di sondaggi online che tentano di misurare il comportamento degli utenti in internet. In particolare, nel report, il VP di Edison Research, Randy Brown, ha segnalato che questi risultati dei sondaggi online sull'utilizzo effettivo di internet da parte degli americani spesso non sono veritieri, in quanto vengono utilizzati dei campioni non probabilistici, seppur di alta qualità, che tuttavia tendono a sovrastimare il consumo di internet e soprattutto non tengono conto del reale utilizzo dei device tecnologici da parte degli utenti. Le difficoltà di giungere a dei risultati certi emergono specialmente se si considera il fatto che circa il 10% degli americani non ha un accesso online e pertanto questa percentuale resta esclusa dalle ricerche condotte online. E per dimostrare questa tesi, Edison Research ha effettuato l'analisi sul trend d'ascolto in America avvalendosi di Share of Ear, lo studio più autorevole condotto varie volte durante l'anno dall'azienda con l'obiettivo di misurare la vera portata e il tempo trascorso dalla società americana per ascoltare virtualmente file audio multimediali. Lo ha fatto prendendo a campione intervistati dai 13 anni in su, che rappresentano l'intera popolazione, inclusi coloro che non hanno chiaramente alcun accesso a internet, oppure coloro che nelle ultime 24 ore hanno navigato per meno di un'ora sul web, che sono dei soggetti considerati molto vicini a chi non lo utilizza. E se si considerano le abitudini dell'intera popolazione, non solo quelle degli utenti in internet, si nota un decremento delle percentuali rispetto a un sondaggio online. Per esempio, il numero di persone che ascoltano quotidianamente dei file audio streaming diminuisce dal 38 al 30%. Chi utilizza CD o file digitali di sua proprietà scende dal 28 al 23%, invece i video musicali su YouTube passano dal 26 al 20%. E alla luce dei risultati evidenziati da Edison Research, Randy Brown ha fatto una riflessione dicendo che questo non significa ovviamente che i flussi streaming non siano importanti, in realtà sono cruciali. E c'è da dire tuttavia che si può essere ingannati da stime che non sono progettate per rappresentare pienamente una popolazione. Infine, vale anche la pena di considerare che l'utilizzo dello streaming piuttosto che della tradizionale radio analogica varia anche in base al tipo di contenuto. Per notizie, sport e celebrità il flusso streaming comprende il 12% dell'ascolto totale, mentre per la musica soltanto il 6%. Era un pezzo riepilogativo molto 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 importante, perché, come diciamo noi, spesso i trend dell'altro emisfero poi a distanza di poco tempo si ripercuotono anche dalle nostre parti. Pezzo pubblicato da Newslinet, da cui veniamo anche a conoscenza che l'intelligenza artificiale, in grado di trovare velocemente un filologico in enormi insiemi di dati non strutturati, rischia di essere plasmata da interessi specifici. Almeno è quello che ha affermato il commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Agicom, che è Antonio Martuscello, tornando a distanza di poche settimane sull'argomento dell'intelligenza artificiale nel corso di una tavola rotonda Big Data, Connessione e Pluralismo. Si è tenuta a Roma nell'ambito delle iniziative per il ventennale dell'Agicom e ha spiegato che gli algoritmi tendono a selezionare il messaggio seguendo una logica di tipo commerciale che mira a proporre ciò di cui si ha bisogno e si è disposti ad acquistare in quel momento, ed è una modalità che tende fisiologicamente a tagliare fuori alcuni aspetti della corretta informazione. E per Martuscello l'opacità e la potenza di questi strumenti di intelligenza artificiale lasciano spazio a speculazioni circa la possibilità di pilotare gli individui verso determinate opinioni. E continua: occorre dunque affrontare l'aspetto della trasparenza degli algoritmi, ma anche quello dell'accesso ai big data di cui si alimentano. Nella misura in cui tale risorsa comporta un vantaggio per chi la possiede, infatti la possibilità di utilizzo da parte di pochi soggetti può avere un impatto significativo sul pluralismo informativo. Il rischio è che le informazioni assunte tramite le nuove forme di intermediazione, quindi l'intelligenza artificiale, non ci facciano osservare la realtà dietro un vetro trasparente, ma piuttosto dietro una lente che produce delle aberrazioni. Così ha concluso Martuscello, e sono argomenti che certamente terranno banco anche in un futuro estremamente prossimo. E in chiusura una notizia che fa seguito all'accordo dello scorso aprile fra Sky e Mediaset, di cui anche noi abbiamo parlato, che ha praticamente causato una rivoluzione nella numerazione LCN dei canali per Sky. Gli abbonati se ne saranno già accorti. La piattaforma TV satellitare a pagamento dal 4 giugno ha infatti introdotto dei 4 nuovi canali di Mediaset Premium, dove sono quelli dove vanno in onda le serie TV di proprietà del Biscione. Premium Crime è stato posizionato al 118, invece al 122 e 123 rispettivamente Premium Stories e Premium Joy, e poi al 125 Premium Action. E per accogliere questi nuovi canali Sky ha ridistribuito le numerazioni tra gli editori, spesso facendo slittare queste numerazioni dopo il 118 di uno o più posizioni, chiaramente scontentando qualcuno, ma soprattutto facendo impazzire i suoi abbonati. E fra i poco contenti in particolare sembra ci sia RCS, il cui canale Lei è arretrato alla posizione 138 in attesa di fuoriuscire addirittura del tutto dalla piattaforma, come è già successo per un altro canale Dove. Dal canto suo Sky ribadisce per bocca dell'amministratore delegato Andrea Zappia che la propria linea riguardo i canali ospiti della piattaforma è la preferenza per i canali televisivi in esclusiva Sky, e le posizioni migliori sono poi riservate a chi propone dei contenuti editorialmente più interessanti. Poi in altri casi Sky resta aperta, ma senza chiaramente offrire agli editori la possibilità di beneficiare dei propri dividendi e quindi di un supporto economico. La partnership fra il Biscione e Sky si salderà ulteriormente a fine anno con l'ingresso, sarebbe meglio dire il reingresso, delle reti Mediaset storiche, Rete 4, Canale 5 e Italia 1, alle numerazioni che le competono e che già occupava, quindi 104, 105 e 106 della numerazione Sky, al momento occupati rispettivamente da Rai 4 HD, Sky 1 HD e Sky Sport Mix HD. E siamo in chiusura di questo appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, che vi tiene ormai compagnia da oltre 15 anni. È la 781esima settimana che trascorriamo insieme in questa edizione, in questa ultima edizione di questo programma, che ha comunque una storia estremamente più lunga. Nasce infatti nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, Eco November Hotel. Come dicevo, siamo in conclusione, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, ma ricordatevi che potrete continuarci a seguire anche al di fuori del nostro appuntamento radiofonico in rete, cominciando a navigare i due siti principali e storici della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo, quindi www.bcldnews.it dedicato al mondo del radioascolto internazionale, www.siciliamedia.it. Da lì raggiungerete tutte le nostre iniziative in rete, comprese le presenze sui social, sulle varie piattaforme, canali YouTube dove trovate le repliche e le trasmissioni, account Twitter dove vi teniamo aggiornati cinguettando 24 ore su 24, e poi su Facebook senza dubbio la presenza maggiore, con le pagine ufficiali, quando disponibili anche i gruppi, per cui cercateci, non mancano le possibilità di rimanere in contatto con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, fra 7 giorni stesso orario, stessa frequenza, continueremo ad occuparci di questi argomenti che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana e di cui nessuno vi parla, quantomeno in radio, noi lo facciamo. Buona prosecuzione d'ascolto, alla prossima.